Grazie Presidente. Essendo una lista civica, solitamente non abbiamo mai preso parte per ovvi motivi a dibattiti che avessero delle caratterizzazioni di tipo nazionale, se non per l'impatto e la ricaduta che poteva esserci sul territorio. In questo caso non c'è da assumere, diciamo, delle decisioni, non è che noi qui oggi votiamo per il referendum sì o referendum no, e quindi farò un intervento a titolo personale, soprattutto come cittadino, ma in particolar modo come imprenditore. Il mio intervento vuole partire da un punto che non sta tanto dentro a quello che è la riforma, ma a quello che sta fuori dalla riforma e che secondo me è il punto di partenza che spesso e volentieri molti di noi ci dimentichiamo, che è il contesto in cui noi ci troviamo e quindi che è la storia geopolitica del nostro paese, un paese che per le ragioni di quello che è accaduto in particolar modo nell'ultima guerra mondiale, ha vissuto una situazione di democrazia a sovranità limitata. Non è un caso che dopo la caduta del muro di Berlino le uniche tre democrazie al mondo, Messico, Italia e Giappone, ebbero per la prima volta il processo di alternanza. Cioè erano sì tre democrazie, ma erano tre democrazie oggettivamente bloccate. E sappiamo che la democrazia non è andare a votare, anche nell'Iraq di Saddam si votava. La democrazia è avere pari opportunità, avere il diritto dell'informazione, è un qualche cosa di molto più ampio. Perché eravamo una democrazia a sovranità limitata e perché non esisteva l'alternanza? Perché come il Giappone era la frontiera pacifica degli Stati Uniti, come il Messico doveva essere la frontiera l'argine del Sud America e degli eventuali movimenti rivoluzionari del Sud America, altrettanto l'Italia, paese centrale nel Mediterraneo e sul confine della Cortina di Ferro con il più grande partito comunista d'Europa, doveva essere un paese assolutamente sotto controllo. E oggi ancora paghiamo le conseguenze di quell'epoca, che non è colpa di nessuno di noi, di nessuno, tant'è che oggi come oggi molti ex democristiani apprezzano politiche o personaggi ex comunisti e molti ex comunisti apprezzano personaggi o scelte ex democristiane, quando allora erano degli avversari, no? E questa è la dimostrazione del cambiamento radicale e straordinario che il nostro paese sta vivendo. Però oggi siamo arrivati a quell'appuntamento del dopo Muro di Berlino con una condizione ereditata sicuramente, particolarmente anomala, che ci mette ancora in una situazione di essere una democrazia, tra virgolette, a sovranità limitata. Cosa voglio dire con questo? Noi sicuramente siamo più liberi rispetto a prima, perché l'alternanza finalmente l'abbiamo conquistata. Ma è vero e certo che non siamo comunque ancora sufficientemente maturi, soprattutto le nostre istituzioni non sono mature. E abbiamo ereditato e abbiamo alimentato, non per colpa di qualcuno, perché quando usciamo da quest'aula, ci togliamo tutti le giacche, siamo tutti d'accordo nel volere un'Italia più bella, più onesta, siamo tutti d'accordo nel fatto di ritenere che abbiamo delle potenzialità inespresse, straordinarie, quindi non abbiamo delle particolari differenze su quello che è l'ideale nel nostro paese. Il problema è che abbiamo ereditato un paese che è il terzo debito pubblico più grande al mondo. E come tale, quando si fanno i debiti, cari signori, i debiti bisogna pagarli. Arriva un momento in cui i debiti, in un modo o nell'altro, bisogna pagarli. Pagare i debiti non è facile, specialmente se a chi deve pagarli può essere la stessa classe dirigente che li ha generati. O anche se cambi la classe dirigente, hai un sistema istituzionale che non ti consente di intervenire. Questo vuol dire che l'Italia, sulla carta, di fatto è un paese che è fallito. Siamo un paese oggettivamente fallito sulla carta e che continuiamo a vivere grazie alla straordinarietà di un popolo come il nostro, che riesce a intraprendere, che riesce a inventarsi qualsiasi cosa pur di riuscire a competere, ma che il rischio di questo fallimento è talmente grande l'entità che non ci possono consentire di farci fallire, perché il fallimento dell'Italia non sarebbe l'effetto della Grecia o dell'Argentina, ma trascinerebbe inesorabilmente tutte le economie collegate a noi, e quindi le principali economie, verso una condizione di instabilità spaventosa. Ed ecco che allora arriva il senso di responsabilità, se non di necessità, di quelli che a volte noi chiamiamo i poteri forti. E quindi ci vediamo un Prodi che tenta di fare delle riforme, non riesce, via. Vediamo un Berlusconi, tenta di fare delle riforme, non riesce. Fai le riforme, no? Spread a 200, non le fai? Spread a 300, non le fai? Spread a 400, 500, 600.
E Regalli interviene dopo.
Dov'è che ti costringiamo ad andartene? Poi dopo dobbiamo prendere atto, nel ragionamento della condizione in cui ci troviamo, che oggi come oggi non abbiamo un governo come immaginiamo, che è andato su con le elezioni, ha vinto, ha preso. È una coalizione tra forze politiche contrapposte. Alfano era il segretario del Partito della Libertà. Ma perché nascono questi governi? Nascono sulla pressione di contesti internazionali, dove prendono un Napolitano come soggetto garante per fare questo, dove impongono la necessità di dover fare determinate riforme. Fare le riforme è una delle cose più brutte, più impopolari che esistano, perché non esiste una riforma che possa piacere, non esisterà mai. Ma anche se la riforma fatta da un unico partito, il partito più piccolo che ci sia, non troverà mai all'interno soddisfazione, sintesi. Perché ognuno di noi ha delle esigenze diverse e ogni riforma va a mettere necessariamente in discussione qualche cosa. E noi siamo imbrigliati in questo processo perverso e continueremo ad esserlo. Fin quando non ci saranno i fattori esterni tali per cui saremo costretti. Vi ricordate cosa fece Giuliano Amato? Notte e tempo. E nessun politico l'avrebbe mai fatto. E lui era un tecnico messo lì per fare qualcosa che i politici non avevano la forza di fare. In una notte ha messo i soldi in tasca agli italiani e ha portato via i soldi. Ma non perché questo si era svegliato così, ma perché c'era una necessità oggettiva. E quindi quello che noi stiamo vivendo oggi è un qualcosa che ci viene imposto dall'esterno. Ci hanno messo Monti, non è riuscito, via. Abbiamo messo Letta, non è riuscito, via. C'è Renzi, non riuscirà, via. Ma arriveremo a quel momento. E sarà un momento, ci arriveremo, e più tardi ci arriveremo, e più sarà dura. Invece di essere qua a discutere, saremo in piazza, come erano in Grecia. perché non ci saranno i soldi per pagare gli stipendi ai professori, ai maestri, ai dottori. Non sottovalutiamo questo aspetto. Nel merito, non entrerò negli aspetti tecnici, siete sicuramente tutti molto più competenti e più bravi di me. Io dico solo una cosa. Il mio impegno politico, civico, è nato proprio con il referendum, da Segni, dai radicali, perché è proprio attraverso quello strumento che ho visto uno spiraglio di cambiamento. Ma da cittadino imprenditore 30 anni che aspetto questo cambiamento. E un punto di partenza ci deve essere. Bello o brutto che sia, ma un punto di partenza dobbiamo avere il coraggio di rischiare. Se io dovessi votare questa riforma in relazione ai miei desiderata, voterei no. Voterei no. Perché non rappresenta appieno i miei desiderata. Ma il mio voto no non vuol dire che sia uguale al voto no di un altro che vota no. Ma proprio perché ognuno abbiamo dei desiderata diversi. Perché secondo me è troppo leggera, è troppo blanda. Perché dovrebbe essere ancora più radicale come riforma. Ma faccio un ragionamento diverso. Ed è qui che secondo me si distingue quello che ragiona di pancia da quello che invece ha una funzione politica. E introduco l'elemento del concetto di politica, che è il compromesso. Per resto è un approccio ideologico e basta. E il compromesso è la scelta meno peggiore. Non è la scelta migliore, è la scelta meno peggiore. E questa riforma contiene un elemento che è fondamentale. Poi tutti gli altri possono essere anche sbagliati. Lavoriamo per migliorarli, che è l'eliminazione del bicameralismo paritario. Quella è la chiave che apre e permette l'avvio di un processo successivo di ulteriori riforme. Ed è lì dove sono caduti tutti i governi inesorabilmente. Allora non è più un tema di leadership, un tema di classe politica, ma è un tema di possibilità di poter esercitare le proprie funzioni. Se un domani avremo legittimamente Beppe Grillo, avrà gli stessi problemi. E dobbiamo mettere in condizioni qualsiasi partito o leader di poter governare. Perché in un certo qual modo a suo tempo migliorammo le funzioni delle amministrazioni pubbliche locali? Ma proprio grazie a una riforma che è sbagliata, non sbagliata, tanti riflessi giusti, ma l'abbiamo migliorata, allora non si votava neanche il sindaco. Era un compromesso all'interno di forze politiche e andava a governare un sindaco che magari aveva preso lo 0,5% ed era l'ago della bilancia. Ma fu frutto e grazie a quelle riforme. Ma è ovvio che contenevano e contengono tuttora delle anomalie. Ah, chiedo scusa, grazie. Quindi, la chiave di tutti, cari colleghi, è quello di superare il bicameralismo. Superato il bicameralismo, apriremo una nuova stagione. Se poi uno dice, ma però il Senato come viene eletto, come non viene eletto? Io ve lo dico francamente, da cittadino, non me ne frega niente. Non me ne frega niente. Perché è più dannoso avere un Parlamento che non riesce a operare correttamente, o perlomeno un governo che è condizionato da due Camere con due maggioranze diverse, che non riesce a operare, rispetto alla mia libertà di poter decidere chi va in un Senato.